Ruggero Capuccio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere il suo nuovo romanzo, il libro intitolato La Principessa di Lampedusa. Il libro è pubblicato da Feltrinelli. Ruggero Capuccio, scrittore, drammaturgo, regista, tra l'altro vincitore di un premio che mi fa sempre piacere ricordare perché è uno dei premi più importanti per gli attori, il premio UBU. Che cosa può raccontarci del premio UBU per i nostri ascoltatori, Ruggero Capuccio?
Posso raccontare che quando avvenne questa avventura il direttore del premio UBU era Franco Quadri, che era un critico di grandissime capacità ed era una persona attentissima al panorama della drammaturgia contemporanea italiana. E noi viviamo in una situazione in cui la drammaturgia contemporanea, le scritture contemporanee in Italia da molto tempo sono in sofferenza, non trovano molto spazio. E viene da domandarsi anche in questo paese davvero chi siano i moderni, perché Gioachino Rossini nell'Ottocento poté entrare al Teatro Argentina avendo soltanto 24 anni per rappresentare il suo Barbiere di Siviglia. Oggi un compositore italiano non potrebbe entrare in nessuno dei templi della musica per rappresentare una sua opera. Dunque, i moderni chi erano davvero? I nostri amici dell'Ottocento o noi? Le scritture contemporanee soffrono e c'è anche un grande equivoco su che cosa sia il teatro italiano, perché se ne parliamo all'estero, un francese avvertito o un inglese o un tedesco pensano a Goldoni o pensano a Edoardo o pensano a Viviani, a Petito, a Scarpetta, a Dario Fo, ma sono tutte persone che non hanno scritto in italiano, guarda caso. E la nostra storia teatrale è una storia di lingue teatrali. È da Accademia della Crusca discutere se si tratti di lingue o dialetti. Nel momento in cui queste lingue vengono attivate in palcoscenico sono sicuramente delle lingue teatrali, perché le lingue teatrali vengono agite in senso sonoro, cioè la parola teatro si ascolta, non si legge, il rapporto non è con il segno ma è con il suono. Facciamo soprattutto un teatro di traduzione. Traduciamo Beckett, traduciamo Ionesco, traduciamo Pinter, traduciamo Shakespeare, Molière, ma il teatro italiano in senso stretto o è fatto con le famose lingue di scena o fa fatica. È un teatro davvero in lingua italiana, al netto di Pirandello e di altri autori, non c'è fondamentalmente.
Eh sì, questa è una disamina veramente della situazione che ci pone nella condizione, Ruggero Capuccio, di chiederci ma allora che ne sarà del teatro futuro? L'esempio straordinario che lei ci ha detto di Gioachino Rossini che entra nella scena del teatro a 24 anni, oggi mi chiedo chi è che a quell'età, come già si chiedeva lei, a quell'età può fare quel passo dal punto di vista di scrittura di teatro e comunque anche della drammaturgia in generale.
E gli schemi e le strutture non lo consentono. Potrei dire con uno scherzo linguistico che nei nostri teatri lirici Cristo si è fermato a Verdi, nel senso che io sono anche un regista lirico, ho lavorato a lungo con Riccardo Muti, ho messo in scena con lui Falstaff, Nina pazza per amore di Paesiello, Cimarosa, eccetera. I classici brillerebbero di più nei nostri enti lirici se fossero accompagnati anche dal contemporaneo. Ma noi per trovare in un cartellone operistico italiano, non dico un autore, un compositore degli ultimi 30 anni, ma per trovare Britten o per trovare Stravinsky, facciamo una fatica mostruosa. Cioè i nostri cartelloni sono invasi da titoli che producono tante tosche all'anno, tante traviate all'anno, tanti rigoletti all'anno. La tradizione ha un senso perché produce nuovi organismi, perché produce nuove germinazioni. È interessante studiare Puccini per capire quanto il jazz americano sia debitore a Puccini nelle strutture musicali. Ma se questo non avviene, è un disastro. Non avviene perché tendenzialmente l'Italia, tranne meravigliose eccezioni pur esistenti, percorre quasi sempre lo schema della cultura consolatoria. Cioè facciamo le cose come si sono sempre fatte, non ci spostiamo di un millimetro. Quella però non è la tradizione, quella è la superstizione, che è un concetto completamente diverso.
Eh sì, potrei dire, vedendo qui una sottolineatura tra le tante, Ruggero Cappuccio, chiudo il sipario proprio come la principessa, ma adesso il sipario lo apriamo sul romanzo La principessa di Lampedusa. Partiamo, Ruggero Cappuccio, dall'immagine di copertina. Che cosa ci fa sentire questa immagine?
Questa è un'immagine che evoca una donna che sta scendendo una scala. La scala è antica, è ricoperta anche di qualche muschio, di alcuni licheni, di qualche traccia di umidità. Sta scendendo una scala antica. E la principessa di Lampedusa ha davvero affrontato discese di scale antiche per vivere avventure molto molto coinvolgenti. Io desidero ricordare che la principessa di Lampedusa ha vissuto la prima e la seconda guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale dovette affrontare un trauma fortissimo, perché il 5 aprile del 1943 i liberators americani bombardarono Palermo e distrussero Palazzo Lampedusa. La principessa di Lampedusa si ostinerà a vivere tra quelle mura, vivrà tra le macerie, accampata praticamente in quello che era stato un palazzo meraviglioso e che era purtroppo ridotto ad una specie di Pompei. È una donna molto forte, io ho avuto il privilegio di lavorare sui suoi diari. Dai suoi diari, quando per esempio era adolescente, ricostruiamo lo schema pedagogico di questa donna. Lei aveva un insegnante di materie umanistiche, un insegnante di disegno, una di francese, una di inglese, una di tedesco, un insegnante di pianoforte, un insegnante di arpa, una di mandolino, uno di equitazione e uno di ginnastica. Questa era l'educazione che una classe dirigente siciliana voleva dare, sottolineo, a una donna. Ma perché è così indipendente, così forte, così coraggiosa questa donna? Perché ha avuto una madre forte e coraggiosa, la principessa Giovanna Filangieri. Eredita tutto, perché non aveva fratelli maschi. Dunque eredita i titoli, le terre, i feudi, i liquidi, le rendite, praticamente tutto. Ed è Giovanna Filangieri a pretendere per le figlie un'educazione forte, una cultura forte, perché riteneva che soltanto la cultura può rendere liberi. E Beatrice era un'esperta conoscitrice di musica, a proposito della musica, suonava divinamente il pianoforte, ci sono notevolissime tracce e testimonianze di tutto ciò, una donna molto votata alla scoperta, alla rottura degli schemi. Fu a Palermo la prima a indossare i pantaloni, fu una delle prime a montare a cavallo, non seduta all'amazzone, ma praticamente come un maschio. Era molto bella, da giovanissima vinse anche un concorso di bellezza, era amica di Franca Florio, fu corteggiata da Ignazio Florio, e con Ignazio Florio ci fu anche una liaison che attraversò per qualche tempo la vita di Beatrice. Quindi parliamo di una donna che erotizza tutto il mondo della memoria e della letteratura a favore del figlio, che cioè induce Giuseppe Tomasi di Lampedusa a scrivere Il Gattopardo. Nel romanzo però noi assistiamo allo sviluppo, alla deflagrazione delle qualità più forti di Beatrice, perché lei proveniva da una famiglia che era molto attenta al popolo, che era molto attenta ai deboli, a quelli che non avevano avuto la fortuna di emanciparsi. E questa azione lei la svolge con le donne del popolo di Palermo, ed è un'azione che svolge anche a favore di una ragazza che è una studentessa di fisica all'Università di Napoli. Suo papà però ha voluto ritirarla dall'università per motivi che non staremo qui a raccontare, perché se no racconteremmo l'intero romanzo. Questa ragazza vuole diventare un'astronoma, è un'appassionata di astronomia, e la principessa svolgerà un ruolo importante anche nella liberazione di questa ragazza. Poi la principessa dice a un certo punto: per sopportare la normalità della vita bisogna aver vissuto almeno una esperienza straordinaria. E questa donna di esperienze straordinarie ne ha vissute
Parecchie.
una, parecchie, una in particolare che è centrale nella sua svolta interiore. Questa non possiamo raccontarla
Certamente,
perché
questa la lasciamo scoprire ai
faremmo,
nostri.
faremmo sottrazione di piacere ai lettori.
Esatto, dovranno scoprire i nostri ascoltatori, i prossimi lettori della principessa di Lampedusa. Lei poco fa, Ruggero Capuccio, parlava di liaison, ma c'è un'altra liaison importante, no? Di questa donna, che lei ha già detto, si ostinava ad abitare nel palazzo di famiglia, un palazzo bombardato, quindi c'è questo senso della testimonianza. Ma la cosa più, la liaison più forte, io l'ho trovata soprattutto nel fatto che lei si aggrappa veramente in maniera anche brutale a quel passato. Però la cosa bella è che quel passato lei vuole vederlo sotto forma di futuro e quindi lavora su di sé, lavora sul figlio, il principe, no? Che è molto evocato, ma non è un protagonista, no? Però questa
Certo.
donna ha un carattere anzitutto straordinario per come ce l'ha raccontata. E qui il senso della trasformazione di quello che è passato, farlo diventare futuro, e credo che sia una cosa non da tutti, bisogna avere una visione della vita, anzitutto.
Sì, ha perfettamente ragione, ha colto la spina dorsale del romanzo. La principessa fa una distinzione importante tra la nostalgia e il rimpianto. Lei dice: il rimpianto è un sentimento immobile, evoca qualcosa che non può tornare. La nostalgia è una ricerca, è un processo di conoscenza del passato che tende a determinare nuove fioriture. Questo passato, cioè, ha un senso nella misura in cui può ancora produrre. Ora, è un fatto storico che nel 1943 la principessa stava scrivendo un romanzo. Il romanzo si intitolava L'Eclissi. Attenzione, perché questo romanzo parlava del tramonto di una società e di un'epoca. Il Gattopardo parla del tramonto di una società e di un'epoca, ma c'è un altro passaggio fondamentale. Il titolo provvisorio del Gattopardo, quando Lampedusa comincia a scriverlo, non è Il Gattopardo, ma è Ultime luci. Dunque, attenzione, mentre la madre scriveva L'Eclissi, il figlio scriveva Ultime luci. Cos'è davvero importante in tutta questa vicenda? La madre cerca di spiegare al figlio che la materia è la cosa meno significativa della nostra vita e che dalla materia bisogna liberarsi, certo dopo averla attraversata, certo dopo averla conosciuta, ma dice al figlio, in buona sostanza, i titoli non servono più a nulla. Il passato è passato, il palazzo è bombardato, noi non abbiamo che il pensiero, non abbiamo cioè che l'immateriale come nostra ricchezza assoluta, e dunque lo esorta a scrivere. Ora qui c'è un punto fondamentale, perché Lampedusa era un espertissimo conoscitore, in particolare della letteratura inglese e francese, però era come un anatomopatologo che insegna all'università di medicina a Roma, e una cosa è insegnare, altro è prendere in mano il bisturi. Per Lampedusa, decidere di scrivere un romanzo, dopo essere stato un finissimo analista di Henry James, di Oscar Wilde, di Byron e anche dei grandi autori inglesi del Novecento come Virginia Woolf ed altri, beh, significava passare dalla cattedra dell'anatomopatologo al tavolo operatorio. E la madre gli dice: capisco che per te mettere le mani sulla letteratura è come mettere le mani sul corpo di tua madre, lo consideri un incesto, ma io ti autorizzo, scrivi. Dunque c'è un'esortazione molto forte. Questa esortazione poi trova traccia nel Gattopardo, perché il Gattopardo è un romanzo materno. I luoghi, i personaggi realmente esistiti nella vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa derivano tutti dalla storia materna. Tutti noi nelle nostre vite abbiamo quasi sempre frequentato ho molto più i parenti di papà, ho molto più i parenti di mamma, cioè nelle vite di tutti noi ci sono delle dominanti. La dominante di Lampedusa è totalmente materna e nel Gattopardo lui cita per due volte sua madre sotto mentite spoglie, soprannominandola la duchessa di Palma, che era il secondo titolo di Lampedusa, erano principi di Lampedusa, duchi di Palma. Si tratta cioè di una storia che tende anche a farci comprendere quanto le madri formino i figli, quanto i figli vivano nei sogni delle madri. E nel libro si fa cenno ad Elisabetta Farnese, che dice a suo figlio Carlo III di Borbone: è venuto il tempo che tu vada a Napoli e ti prenda il tuo trono, e crea una serie di piattaforme politiche atte a realizzare questo sogno. Oppure la madre di Freud, che dice di aver fatto un sogno mentre era incinta di Sigmund Freud, sogna che suo figlio diventerà il capo di un'importante comunità religiosa. Ora Freud diventa il capo della psicanalisi, ma cosa significa nel sogno diventare il capo di un'importante comunità religiosa? Significa essere un rabbino. E cosa mai fa un rabbino? Interpreta. E cosa interpreta? Sogni e visioni bibliche. Dunque, addirittura nel sogno della madre di Freud viene proiettato lo psicanalista. Se pensiamo alla madre di Arturo Benedetti Michelangeli, scopriamo che è stata lei a volere che il figlio studiasse pianoforte e diventasse un grande pianista, e questo ce lo confessa Michelangeli quando dice: ho suonato il pianoforte e mi sono ammazzato sulla tastiera solo per compiacere mia madre. Dunque c'è anche questo tema molto forte sull'importanza delle deleghe interiori che passano tra le madri e i figli.
Ruggero Cappuccio, io prima di chiudere questa conversazione vorrei toccare un tema che è molto importante e che dovrebbe avere il tempo proprio per entrare dentro questo argomento, perché è un argomento importantissimo. Mi riferisco alla nota dell'autore, dove lei scrive: i romanzi non si scrivono per risolvere i misteri, ma per conoscere la bellezza della loro profondità. In questo libro i fatti storicamente accaduti sono collegati all'invenzione artistica da un ponte. Questo ponte è costruito con una materia potente e imprendibile, la proiezione del desiderio. Di un personaggio ci interessa cosa ha fatto davvero e cosa avrebbe fatto se avesse potuto. Questa indagine è ciò che lo rende sempre vitale. Dopotutto, la letteratura è la dimostrazione scientifica di fatti mai accaduti. Ora, queste decine di righe sono veramente un compendio straordinario a questo romanzo, ma chiudiamo questo romanzo e apriamo una pagina sulla letteratura straordinaria. La prego di sintetizzare un suo pensiero su queste parole.
Sì, lei è molto gentile a ricordare questa nota, che è davvero molto importante. Allora, intanto, quando per esempio Lampedusa scrive Il Gattopardo, parte da due personaggi realmente esistiti: suo bisnonno, il principe Fabrizio Corbera di Salina, e padre Pirrone, anche egli è realmente esistito nella storia della famiglia Lampedusa. Ma Lampedusa scrive a un suo amico in una lettera: credo di aver fatto entrambi molto più intelligenti di quanto non fossero, per esempio. Oppure, quando inventa il personaggio di Tancredi Falconeri, dice allo stesso amico, nella stessa lettera: Tancredi è come Modi, e cita una serie di personaggi storici, come fisico è mio figlio Gioacchino. Per fortuna Gioacchino è un po' più educato di lui. Poi dice: il principe di Salina sono io stesso. E poi dice: ma ricordati che il protagonista del romanzo è Bendicò. Ecco, io invito tutti quelli che sono in ascolto, se un giorno desiderassero rileggere Il Gattopardo, lo rileggano tenendo d'occhio il cane, tenendo d'occhio ciò che fa il cane, perché è importantissimo. Ora, in che senso Lampedusa dice il principe sono in fondo io stesso? Lampedusa non ha vissuto nel 1860 quando narra i fatti relativi al Gattopardo. Lampedusa era un principe decaduto, non aveva più danaro, non aveva più alcun potere, Fabrizio Corbera di Salina è ancora un uomo influente, è ancora potente, esercita la sua signoria su uomini e cose. E lì è la proiezione del desiderio. Quel personaggio è ciò che Tomasi di Lampedusa sarebbe stato, o ciò che avrebbe voluto essere se fosse vissuto nel 1860. Quando dico che l'arte è la dimostrazione scientifica di fatti mai accaduti, la letteratura in particolare, è un fatto tragicamente vero. Noi ci commuoviamo a teatro per la sorte di Romeo e Giulietta o per la sorte di Amleto. Ma cosa sono Romeo e Giulietta per noi? Cos'è Amleto per noi? Forse non sono mai esistiti. In ogni caso ci commuoviamo nella fiction, delle letterature, del cinema, della pittura, per fatti che probabilmente non sono mai accaduti. Eppure quei fatti sono accaduti. Sono accaduti a una latitudine che riguarda i segreti dell'interiorità. La commozione, cioè che noi possiamo provare di fronte ad Amleto, non tiene conto del fatto che Amleto sia o non sia realmente esistito, ma tiene conto semplicemente del fatto che Amleto è un paradigma dell'anima, è un paradigma dell'interiorità, e questo paradigma dell'interiorità ci interessa, ci riguarda. Dunque, fondamentalmente, se anche Amleto non fosse mai esistito, noi stiamo vedendo noi stessi, il nostro destino, la nostra sorte, ci commuoviamo di noi, ci commuoviamo da noi in qualche modo, ecco.
Questo libro è dedicato a Gioacchino Lanza Tomasi, che protegge i tetti, a mio padre che protegge le fondamenta. Ma a proposito di protezione, Ruggero Cappuccio, a chiusura di questo libro, nella pagina dei ringraziamenti, troviamo altre protezioni. A Nicoletta Polo Lanza Tomasi, che protegge il visibile e l'invisibile. Anche qui una liaison sulla protezione.
È molto importante questo. Mio padre chiaramente ha costituito le fondamenta della mia esistenza, mi ha per esempio trasmesso l'amore per la musica, lui era un melomane, ha creato una mitografia immaginativa dentro me fin da quando ero bambino. E Gioacchino io l'ho conosciuto 30 anni fa ed è stato qualcosa di più di un amico, è stata una persona preziosissima con la quale io fino a pochi mesi fa, quando purtroppo è mancato, avevo un dialogo meraviglioso, un dialogo tra due generazioni, ma un dialogo straordinario, anche perché era un dialogo che viaggiava su traiettorie molto ironiche. Lampedusa dice: la facoltà di essere divertiti costituisce i quattro quinti della felicità nella vita, e con Gioacchino si poteva vivere così, divertendosi moltissimo. Gioacchino compare tra l'altro per un attimo nel romanzo, attraversa il romanzo per un attimo. E quanto a Nicoletta, Nicoletta è appunto la moglie di Gioacchino ed è la depositaria attiva, è il motore di tutto quanto è accaduto negli ultimi decenni intorno alla vita di Tomasi di Lampedusa, intorno agli scritti di Tomasi di Lampedusa. Nicoletta vive in un meraviglioso palazzo a Palermo, che era quello in cui appunto abitava Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ed è custode attiva delle memorie del principe, quindi protegge il visibile e l'invisibile, perché protegge gli oggetti e protegge i sentimenti che sono alla base di tutta questa meravigliosa storia.
Ruggero Cappuccio, autore del romanzo La principessa di Lampedusa, il romanzo, lo ricordo, è pubblicato da Feltrinelli. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Beh, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro particolare che deriva dalle amicizie con Franco Battiato. Io ero molto amico di Franco Battiato e come Gioacchino, perché sa, ci sono delle persone che incontriamo, a cui vogliamo bene e che ci vogliono bene. Poi ci sono delle persone che incontriamo, a cui vogliamo bene, che ci vogliono bene, ma ci cambiano la vita. Battiato è una di quelle persone che cambiava la vita, poteva cambiare la vita di chi incontrava. Il libro si intitola appunto Cosa farete della vostra vita, di Krishnamurti, Edizioni Ubaldini, Roma. Questo è quanto.
Grazie davvero, Ruggero Capuccio,
grazie,
e buona giornata.
Grazie a voi. Buona giornata a voi.